quando parlavamo appunto del problema degli archetipi dell'inconscio collettivo, giustamente anche Adone aveva sottolineato il fatto che questi nascono da un'esigenza che non è di nozionismo storiografico o storicista, peggio ancora, o storicistico, peggio ancora, ma è innanzitutto un interesse clinico, dato dal fatto cioè che quelle stesse formule che si potevano trovare in un testo cinese 2000 anni fa potevano essere anche recuperate in quello che il paziente diceva nella seduta del giorno. E in effetti Jung non pensa assolutamente di recuperare mediante gli archetipi una sorta di matrice che possa andare bene per tutti, cioè di struttura che possa essere perfettamente adeguata, magari con minime variazioni, ai casi clinici che stava verificando. Addirittura c'è un passo in un testo insomma abbastanza noto, che è La funzione trascendente di Jung, in cui lui dice: esistono atteggiamenti collettivi durevoli che ineriscono l'individuo in società, per cui questi atteggiamenti collettivi per forza di cose sono durevoli, altrimenti non sarebbero collettivi, e diventano collettivi proprio perché hanno una loro durevolezza. Questa può essere una tautologia, ma inevitabilmente siamo costretti a dire che proprio questa durevolezza stabilisce il carattere collettivo di questi atteggiamenti, e naturalmente l'individuo ne risente inevitabilmente. Ma, dice Jung, il suo dato individuale non si lascia inserire pacificamente in una norma tipica, esige cioè una soluzione individuale. Questo anche perché è necessario poi non fare finta o non confondere comunque, non fare finta che siano identici o non confondere in ogni caso, elementi e strutture di quel periodo che potrebbero essere accostate impropriamente a Jung, per esempio l'ideal tipo weberiano. Certo che ci sono analogie, ma non c'è una totale sovrapponibilità. Perché altrimenti facciamo finta che in quel periodo lì, siccome il problema era quello del rapporto tra l'individuo e la società, si dovevano trovare delle matrici comunque ideal-tipiche nella sociologia, nella psicanalisi, nella psicologia, eccetera, eccetera. Non è questa l'operazione. Anzi, all'interno della stessa psicanalisi non si deve confondere assolutamente, a mio avviso, un'operazione come quella degli archetipi dell'inconscio collettivo con la famosa leggenda mediana, per esempio, di Reich. E Theodor Reich fa un lavoro piuttosto simile in apparenza a quello di Jung, quando rintraccia le scansioni comuni a tutta una serie di miti relativamente, per esempio, all'eroe. Per cui l'eroe dice... scusate, ho detto Reich, era anche ovviamente la leggenda mediana di Reich. L'eroe è sempre di nobile stirpe, è sempre concepito con difficoltà, è sempre condannato a morte dai genitori, è sempre allevato da animali, si vendica quando viene riconosciuto, eccetera, eccetera. Cioè c'è questa serie di strutture ricorrenti, per cui se uno pensa a Giove che viene a Zeus, che viene nutrito dalla capra maltea, o se uno pensa a Romolo che viene nutrito, no, che vengono nutriti dalla lupa, no? L'eroe viene sempre nutrito da qualcosa di estraneo, da cui naturalmente si intende no, capire la potenza, cioè l'animale funge come da quella potenza assolutamente estranea che quindi dà all'eroe una particolare vitalità, per esempio. L'eroe ha sempre dei natali molto confusi, e questo riguarda Edipo, appunto Romolo e Remo, ma tanto quanto Mosè. Da dove deriva? Da dove viene Mosè? Da dove viene Abramo? Ecco, in realtà questo non ha niente a che fare con gli archetipi dell'inconscio collettivo. Questo non è un archetipo. È anzi qualcosa di estremamente, se ci pensate, razionalistico, no? Cioè io cerco di ricavare all'interno di tutte le varie leggende ciò che di comune esse presentano. Quindi è un'operazione intellettualistica di estrazione. Io cerco di individuare quello che è comune in tutte. L'archetipo non funziona così, funziona con una logica inversa, che è addirittura inclusiva. Cioè Jung sa perfettamente che l'archetipo deve tenere conto di tutte le possibili varianti, anche di quelle che magari sembrano esulare maggiormente da quello che noi chiameremo oggi il mainstream. Certamente c'è, come dire, una struttura consolidata per cui tanti miti simili raccontano grosso modo la stessa storia, ma se ci si rende conto che un certo mito racconta in forma un pochino diversa, tutto sommato la stessa trama, quel mito diventa, non solo diventa necessario inserirlo nell'archetipo, ma è fortemente indicativo perché ci indica il range di variazione, potremmo dire, di quel gesto della mente che accompagna il nostro orientamento nel mondo. Ma questa diciamo, accortezza che Jung ha nello stabilire i criteri con cui si compone e si elabora un archetipo dell'inconscio collettivo è assolutamente la stessa che seguirà per esempio Lévi-Strauss quando vorrà indagare diciamo così, le mitologie per esempio di alcune famiglie di tribù amazzoniche o cose di questo genere. Cioè laddove trovasse un racconto molto simile ad altri ma leggermente distante, questo non fa parte di un'altra categoria ma va in tutti i modi possibili inserito in quel ambito che io ho già in qualche modo delineato. E dico delineato e non tracciato rigorosamente per ovvie ragioni, perché deve essere accogliente rispetto a una serie di diversità. Cioè il gesto della mente non è mai A, è sempre A, alfa, alef, eccetera, eccetera. Cioè tutti i vari modi in cui A si può dire. Perché se io dicessi no, è soltanto quella lettera lì, detta in quel modo lì, naturalmente sorgerebbero dei problemi, perché non sarebbe più un archetipo, no? Sarebbe un'astrazione intellettuale. Tutto può essere stato il gesto originario della mente, tranne che un'astrazione intellettuale, no? Perché l'intelletto, abbiamo detto, abita l'ultimo strato, cioè abita lo strato più superficiale, nel caso di Jung abita nella stanza superiore che è appena stata costruita. Noi stiamo cercando di andare in cantina, nella grotta, e quindi in grotta non si può pensare di avere quel significato puro e preciso. Quindi l'archetipo è certamente un inconscio che ha proprio un range di modificabilità a seconda proprio di come affiora storicamente nella coscienza, nei vari modi in cui affiora. In definitiva, quindi, noi possiamo distinguere tra due inconsci, secondo Jung. E qui non c'è niente da fare, cioè per quanto noi siamo perfettamente consapevoli che l'inconscio non possa essere determinato, che l'inconscio non possa essere analizzato, tuttavia la nostra istanza analitica qui è feroce. Cioè Jung sa benissimo che la coscienza non può farsi oggetto dell'inconscio, l'abbiamo detto in tutte le salse e anche nei primi incontri, no? Tuttavia la coscienza non può far altro che dividere, separare, non può accettare l'indeterminato, ha bisogno di stabilire precisamente come funzionano le cose, cioè separare, dividere. Ed è tipico del nostro atteggiamento scientifico, no? Cioè tutte le volte che troviamo qualcosa che ci sembra uguale, il problema è, ma sarà davvero uguale? Non è che possiamo distinguerlo meglio e quindi capire che in realtà sono due fenomeni ben distinti e vanno affrontati in maniera separata, perché l'atteggiamento sintetico e quasi sincretistico, tipico di un archetipo, non funziona a prescindere però da un'istanza analitica, cioè di dettaglio. Per cui Jung dice, ci sono in realtà due inconsci. C'è un inconscio personale, dice lui, e c'è un inconscio collettivo. L'inconscio personale, dice lui, consiste sostanzialmente di complessi, e cioè contenuti un tempo consci e normalmente rimossi in una fase successiva, in base a che cosa? In base alla tradizione che abbiamo acquisito, con tutta la dinamica sotterranea che ne consegue. Ma questo vuol dire che in realtà, se possiamo parlare di un inconscio tra mille virgolette individuale del singolo, e questo inconscio personale dipende da contenuti un tempo consci ma adesso rimossi grazie alle tradizioni che ci hanno consentito di vivere nel mondo secondo certi gesti repressivi, certe istanze repressive, allora le istanze repressive che creano effettivamente la maschera individuale dovranno essere rintracciate nell'inconscio non personale ma collettivo. Cioè questi due inconsci non sono separati. Quello personale dipende sostanzialmente da quello collettivo, perché quello personale è semplicemente la risposta che ciascuno di noi dà a delle strutture che in realtà ci vengono imposte dalle tradizioni che noi portiamo. È per questo che la falda originaria non è l'inconscio personale ma quello collettivo, anzi un inconscio personale in realtà di per sé non esiste nemmeno, perché dipende dalla risposta, Jung l'ha detto, il suo dato individuale non si lascia inserire pacificamente in una norma tipica, esige una soluzione individuale, certo, ma a partire dalle sollecitazioni collettive che ha ricevuto. Qui noi vediamo al contempo l'esigenza clinica, cioè il fatto che Jung sa benissimo che poi la risposta individuale a una certa matrice è naturalmente differenziata, è da differenziare, ma al contempo questa risposta individuale è comunque una reazione a qualcosa che è archetipico. E quindi per quanto diverse possano essere le reazioni, tuttavia sono reazioni allo stesso, tra virgolette, stimolo, cioè quello di un archetipo. Per questo l'archetipo collettivo diventa la vera falda da indagare. Allora, l'inconscio collettivo, dice Jung, non è invece, al contrario, un'acquisizione personale. Consiste di contenuti mai affiorati a coscienza, ingurgitati, se vogliamo, con i vari miti o le varie storie o le varie favole che ci raccontavano, ma mai assunti con consapevolezza. Io quando leggo per la prima volta la tragedia di Edipo, o meglio, quando un greco assisteva per la prima volta alla tragedia di Edipo a teatro, non sospettava certo che da quello dipendesse precisamente il suo rapporto, ma invece sì, e come? Era il modo in cui lui sostanzialmente, potremmo dire, sintonizzava la propria psiche su quella collettiva. È per questo che oggi noi non abbiamo altra scelta di dire che gli dèi simulavano una sorta di energie psichiche diffuse. Questa è la rappresentazione che ci possiamo fare noi oggi. In realtà quegli dèi proprio trapassavano gli individui, cioè l'individuo nell'antica Grecia, quando sentiva questi grandi miti, era in realtà quell'individuo attraversato da molte correnti, dove chi era di troppo era proprio l'individuo, cioè quelle correnti divine erano letteralmente autonome e agivano per i fatti loro. Chi non riusciva a farle stare insieme, cioè il punto di rottura di queste forze, era il singolo individuo. Perché? Perché io come individuo o seguo gli dèi di Sotterra, allora sotterro, cioè gli dèi degli inferi, no? E allora sotterro mio fratello, o se no non lo faccio. O sono Antigone o sono Ismene, non possono essere tutte e due le cose insieme. Allora, dice Jung, questi contenuti non sono mai precisamente affiorati a coscienza. Cioè non devono la loro esistenza all'acquisizione individuale che accade in un momento preciso, ma esclusivamente alla ereditarietà, e viene articolata, dice lui appunto, in archetipi. Quello che qui la psicanalisi sta cercando di fare, e del resto non è che Freud non si sia accorto del problema, è colmare un baratro enorme che sussiste in effetti tra l'individuo e la specie. Cioè com'è che in realtà noi riusciamo a colmare il baratro che c'è tra l'individuo e la specie? Perché l'uomo è quell'unico animale in realtà che ha una caratteristica precisa. Il patrimonio più affinato di conoscenze non risiede mai nel singolo individuo, ma nella collettività. Se in un formicaio muore la formica che sa meglio scavare di tutte, altre dovranno con l'esperienza imparare. Ma non è che la formica gli può spiegare alle altre com'è che si fa scavare alla fine della sua vita perché ha imparato delle tecniche, esattamente come la, uso un caso tipico che se volete potete ritrovare in un testo di Leroy Durand, il gesto della mano, no? Leroy Durand dice: non è che mamma lepre sa che insegnare al suo leprotto come si superano le trappole, perché lei ormai ha una tale maestria che le sa superare molto meglio di un neonato. No, questo singolo dovrà imparare. Questo cosa vuol dire? Che la conoscenza media della specie non supera mai la conoscenza migliore che ha un singolo individuo all'interno della specie. È chiaro questo? No. Cioè, non so come dire, nessun leone sa insegnare a cacciare al massimo delle sue possibilità quando lui ha già una sua esperienza maturata al piccolo leoncino. Questo piccolo leoncino, se sarà molto bravo, diventerà bravo come il papà, non tanto di più né tanto di meno, perché non potrà insegnare effettivamente, oltre un certo limite, ad affinare quelle tecniche. Cioè, il massimo depositario del sapere in una specie è il singolo individuo, non la collettività. Nell'uomo accade il contrario. Cioè la collettività diventa depositaria di una sapienza che l'individuo non potrà mai avere. Nel caso in cui l'individuo riesca a superare effettivamente la comunità in abilità, la prima cosa che gli chiediamo è: adesso ci fai la procedura per essere bravi come te. Ma questo è il linguaggio. Questo può accadere nel linguaggio, no? Non può accadere in altro modo. È nel linguaggio che noi, come dire, eliminiamo la nostra particolarità in funzione della fruibilità di tutti gli altri. E cioè, dal punto di vista psicanalitico, il problema potrebbe essere espresso in questi termini, cioè come noi ereditiamo inconsciamente questi archetipi? La società ha dovuto in realtà formulare una serie di dispositivi, i miti, per fare in modo che la sua millenaria esperienza potesse essere trasferita in tutti i singoli e quindi che tutti i singoli in breve tempo potessero acquisire, mentre si parla intorno al fuoco per intendersi, quella sapienza millenaria per cui in teoria è meglio non andare a letto con la propria madre, grosso modo. I gatti questo non lo sanno, come dice bene Girardi in quel testo che è la violenza e il sacco, no? Una volta che voi avete una cucciolata di gatti, dopo due o tre generazioni non sapete distinguere chi è la mamma e il papà di questi, cioè le strutture parentali non ci sono. Ecco, la comunità umana invece si articola e si struttura proprio perché insegniamo a tutti che ci sono alcune regolette di cui viene tenere conto. Poi vedremo anche perché. Altrimenti l'accusa, come possiamo ben capire, ed è forse il motivo per cui appunto anche Adone spesso dice non è che mi sia troppo simpatico Hume, non in sé, ma per quello che ne può derivare, cioè perché la botola da cui si traggono questi inconsci può essere anche la botola della più trivia banalità o comunque delle fantasmagorie più indecidibili, l'accusa è quella di misticismo, no? Cioè come di misticismo. Cioè nel senso che questi archetipi in qualche modo, no, si trasmettono dall'individuo dalla specie all'individuo. Come? Come si possono trovare questi modelli? Cioè, facciamo finta che siano delle forme a priori? È molto difficile pensare in questo modo, perché è chiaro che di a priori non c'è nulla. Sono delle strutture storiche che si svolgono in un certo modo qui e in altri modi altrove. Per dirla con Deleuze, che poi affronteremo, il mito di Edipo è riuscito a ingannare una certa parte di mondo occidentale e non altre. Cioè nel senso che si è imposto in certe parti e non in altre. Secondo me questo discorso ci aiuta anche a capire perché poi, per esempio domani, potremo affrontare anche Lacan, nella misura in cui Lacan giustamente, secondo me, dice Lévi-Strauss nelle sue leggi sociali e nelle strutture di linguaggio individua e conquista il terreno in cui Freud situava l'inconscio. Cioè, quando Lévi-Strauss parla delle strutture elementari della parentela, in realtà non sta facendo altro che individuando e precisando quello stesso terreno che Freud chiamava l'inconscio. Cioè, per dirla con i termini di Lacan, l'inconscio non è mai mio, è sempre quello dell'altro. Cioè, è il pezzo che manca alla mia individualità per essere quello che sono. E a questo punto, allora, si tratta naturalmente da parte di Jung di fare qualche esempio, no? Anche noi diciamo benissimo, però vorremmo sapere poi quali sono questi archetipi. No? Qui naturalmente, dice Jung, nessuno abbia pretese di totalizzabilità. Cioè, è chiaro che non è che si possa fare un elenco esaustivo degli archetipi al modo in cui noi possiamo fare un elenco esaustivo dei, come dire, non so, dei modelli di triangolo, per cui scalene, isoscele, equilatero, retangolo, acutangolo, finito. Lì non c'è nessuna esaustività. Però alcuni, su alcuni in particolare, Jung si sofferma. Per esempio sull'ombra. L'ombra, dice Jung, è una parte viva della personalità. E l'incontro con la propria ombra, dice lui, assomiglia a una gola di montagna, a un passaggio stretto per imparare a conoscere chi siamo. In quel passaggio stretto, però, in cui noi effettivamente impariamo a conoscere chi siamo, cioè impariamo a conoscere la nostra individualità, l'inconscio cessa esattamente di essere qualcosa di personale. Cioè non è che noi andiamo in questa gola montana alla scoperta di noi stessi a prescindere dagli altri, ma alla scoperta di noi stessi, cioè di quell'ombra che ci caratterizza, proprio perché quell'ombra è evidentemente qualcosa di altro da noi e quindi comporta il rapporto con tutti gli altri. Dice Jung, infatti, sto citando, l'inconscio non è personale. Da certi punti di vista la potremmo chiamare, questa gola montana, la più profonda oggettività che è in noi, perché è chiaro che è qualcosa che condividiamo con gli altri. E questa oggettività è letteralmente ampia, dice lui, come il mondo. Cioè è il mondo in cui noi effettivamente ci troviamo. Dove io sono oggetto per tutti gli altri soggetti, non sono io il soggetto che ha degli oggetti. Cioè, mentre io normalmente mi caratterizzo come quell'io che ha di fronte a sé degli oggetti, cioè sono, potremmo dire, quell'attività che sa elaborare, che sa conoscere, che sa produrre eventualmente anche, riprodurre gli oggetti che ha di fronte, in quel caso lì, scendendo in quella gola, in quell'ombra, il rapporto si ribalta, cioè sono io l'oggetto di altri soggetti che mi hanno costituito, che mi hanno formato. L'ombra del padre, per esempio, banalmente. È chiaro che io, è soltanto sulla base del rapporto con un padre che capisco cosa dovrei fare io, ma quella rimane la mia ombra. Ma il padre lì mi tratta come oggetto, non sono mica più io soggetto che faccio qualcosa attivamente. C'è inevitabilmente un'ombra che agisce su di me attivamente, rispetto alla quale io sono almeno in parte passivo. Poi la mia risposta, inevitabilmente, Jung ce l'ha detto, sarà individuale. Ma originariamente io non sono soggetto, io sono oggetto. E allora, a questo punto, dice Jung, tutti i riti possibili valgono e vanno bene pur di consolidare la nostra coscienza per trattenere l'ombra in una certa zona. Cioè tutti i riti iniziatici a cui noi ci sottoponiamo valgono e vanno bene pur di tenere a bada questa ombra, che naturalmente tramite il rito iniziatico tu conosci, ma che apprendi anche a governare per quanto possibile in modo tale che non ti travolga. Cioè, una volta che tu hai scoperto la tua ombra, l'ombra retroagisce sulla coscienza e la coscienza capisce innanzitutto alcune cose fondamentali a partire da questa sua ombra, ma prima di tutto capisce che questa ombra va contenuta, va rimossa. E grazie a questa rimozione, no, che accade nei riti collettivi, io
ho a che fare con questa ombra, ma potremmo dire noi oggi con una battuta in sedicesimi, cioè in maniera tale che non mi faccia troppo male. E infatti Jung qui fa un paragone eccezionale tra i riti, le muraglie erette, le mura ciclopiche delle città, che servivano a fare cosa? A fare muro, no? Noi siamo la collettività e facciamo muro contro tutte le ombre che stanno fuori. Da questo punto di vista, un rito collettivo ha un'affinità intima con un gesto architettonico. Le grandi mura, le grandi strutture architettoniche dell'antichità, che non sono state più necessarie, guarda caso, nelle epoche successive, non per problemi tecnici, abbiamo migliorato la nostra tecnica, quindi verosimilmente sapremo costruire molto più e molto meglio, in maniera molto più grande volendo, ma non ne abbiamo più bisogno. Se ne era bisogno all'epoca per cercare di costruire delle strutture fortissime a presidio di quelle ombre. E da questo punto di vista, tra i riti, Jung inserisce per esempio quelli che si chiamano dogmi, per esempio, della Chiesa Cattolica. Il dogma della Chiesa Cattolica ha una funzione architettonica, è un muro ciclopico di fronte all'ombra. Per cui il figlio ha deciso di dire al padre: passi da me questo calice, ma non come io voglio, come vuoi tu. E il padre ha deciso di essere rivelato e il figlio lo ha rivelato. Cosa accade lì? Accade il fatto che se il figlio per caso avesse deciso di prendersi lui una decisione autonoma e di non rivelare al padre, il padre sarebbe rimasto quell'uno inconoscibile di cui noi abbiamo testimonianza, guarda caso, nelle scritture, quando ci dicono: Dio nessuno l'ha mai visto. Quella frase rimane vera, nonostante poi il figlio lo abbia rivelato, proprio perché c'è un senso molto preciso in cui il padre era padre prima di essere padre. Ma che cos'era prima di essere padre? Cioè prima che il figlio lo rivelasse? È un'ombra questa cosa qui, no? È qualcosa di inconoscibile. E allora noi facciamo i nostri riti e le nostre strutture in maniera tale che dice: no, no, c'è stata una rivelazione. E questa rivelazione che illumina il nostro modo di essere collettivo fa muro anche, no? Cioè è il muro che ci protegge dall'uno misterioso, dall'ombra misteriosa che sta di là. Naturalmente sono tutti, dice lui, no? Esorcismi contro le stregonerie, produzione analogica dell'evento per cercare di esorcizzarlo. Tutti questi sono tecniche mediante le quali noi cerchiamo in qualche modo di avere a che fare con l'ombra, avendo però delle strutture di sicurezza rispetto all'ombra. Insomma, se volessimo dirla con il linguaggio latino, si vis pace in parabellum. Cioè, se vuoi la pace a Roma, nella tua città, nella città della tua coscienza, beh, è chiaro che devi fare guerra fuori. Cioè, devi tenere lontane le popolazioni che potrebbero insidiare la città della tua coscienza. Perché tutta questa precisione da parte, infatti, dei popoli antichi nel fissare l'ordine, no? Nella cinta muraria, eccetera, eccetera. E Jung lo dice in maniera molto, molto chiara, secondo me. Dice: se no, dice proprio in questo termine, se no sale il livello delle acque, ed è giusto che si avverta quando sale il livello delle acque il panico primitivo. Cioè, altrimenti non c'è la società, altrimenti non ci sono quelle distinzioni da cui dipende la nostra società. Perché effettivamente da un punto di vista puramente biologico la natura non mi impedisce che abbia rapporti con mia madre e ne vengono fuori anche dei figli, no? E allora perché ci facciamo la regoletta invece che è meglio di no? È perché se no non nessuno più distingue che è il papà, che è il figlio, che è il fratello, che... E salgono le acque, no? Cioè c'è il terrore panico originario di una società che rischia di andare in frantumi. Questo è anche il motivo per cui normalmente qualsiasi civiltà antica ha un terrore sacro dei gemelli. No? Chi sono questi qui che occupano in due la stessa casella sociale? Quella casella va bene per uno, non per due. E quindi, dice Jung, è chiaro che nelle epoche precedenti
si credeva negli dèi come assicuratori di questo nuovo ordine. Oggi la nostra società che vive, questo fa capire quanto sia potente la presenza di Nietzsche in questi autori, la nostra società che vive la morte di Dio, vive che cosa soprattutto? Il crollo di tutti questi limiti, il crollo di tutti questi confini. Gli dèi, e da ultimo Dio cristiano, rappresentavano esattamente questi confini, questi limiti. E noi assistiamo, dice Jung senza mezzi termini, a un impoverimento senza precedenti dovuto esattamente al crollo di questi limiti. No? Non perché sia, come dire, in questo non c'è nessun giudizio morale, ma andava meglio prima rispetto a come... No, ma si assiste in questo caso a un impoverimento classico, clamoroso, di quelle che erano le strutture della società. Un impoverimento, non, cioè voglio dire, un collasso, cioè impoverimento che non ha nessun significato morale, come dire, prima, no? No, no, è il fatto che si assiste a un impoverimento, no? Cioè quali sono le strutture che ci governano? Sono sempre meno, povere nel senso di sempre meno. Ed è per questo che noi riscopriamo oggi questi dèi, dice Jung, come fattori di sviluppo. Questo è il modo in cui noi li possiamo tradurre oggi. È per questo che la psicanalisi obbliga immediatamente ad avere a che fare con quello strato che è il noi, cioè che è la società. Per cui se si dice filosofia, psicanalisi, società, c'è un senso. Ovvero, la psicanalisi non riguarda mai il singolo io, non può riguardare il singolo individuo, riguarda sempre la comunità. E guarda caso, appunto, Freud, no? Come dicevi tu, parte dall'esteri che poi arriva al monoteismo, e Jung parte da alcuni casi clinici e però si rende conto che deve indagare un raggio molto più ampio. Un altro grande archetipo dell'inconscio collettivo è l'anima, per esempio. L'anima è in realtà, se lo vogliamo vedere nella sua massima espansione, il magico essere femminile, ma non si sente, no? L'anima non è soltanto una funzione, non è soltanto una facoltà, è quel magico essere femminile che sa produrre,
creare.
Che crea. Quindi in questa dimensione dell'anima, che appunto anima le cose, non ci sta naturalmente soltanto l'anima come facoltà, ci stanno le ninfe dei boschi, ci stanno le sirene, gli dèi, gli spiriti dei campi, figure, no, piene, dice Jung, di bramosia, di fantasia anche riprovevole. Cioè, in generale, è la divinità che sa generare. La divinità che sa generare, anche se si manifesta sotto forma maschile. Come per esempio ci dice la lingua quando noi, in tutte le lingue indoeuropee, diamo figure come profeta, poeta, eccetera, delle desinenze femminili. Normalmente i grandi poeti, questo naturalmente per ragioni storiche, non voglio dire che ci sia una, per carità, ma sono tutti uomini. I grandi profeti sono tutti uomini. Elia è, no? Per dire. Poi non è detto che non possano essere, però storicamente, e com'è che noi li chiamiamo profeti, lo chiamiamo profeta, lo chiamiamo poeta? Perché in quel modo la lingua ci dice che quelli lì non sono uomini, è come se fossero donne, perché sanno generare qualcosa di molto importante per la comunità. Tant'è vero che poi invece al plurale fanno profeti, poeti, cioè non ne frega niente nessuno. Ma la lingua dice, certo che sono, ma anche se fossero uomini, li chiamiamo così, con una desinenza, e tra l'altro anche un altro importante, il nomoteta, cioè il legislatore, cioè colui che dà vita alla città, colui che anima la città perché, no, gli dà vita. Cose che verranno confermate, tra l'altro, dall'ultimo anello, secondo me, di quella catena che scende da Bapofen appunto a Kreutzer, no, a Nietzsche, eccetera, che è la Gimbutas, questa studiosa lituana che effettivamente scopre nella seconda metà del Novecento che la prima grande
come potremmo dire, società umana è in realtà dedita al culto delle della madre. È una società matriarcale dedita soprattutto al culto della madre in quanto generatrice, in epoca neolitica sostanzialmente. E quindi si adorano le donne tanto quanto si adorano le grotte, tanto per dire. Perché appunto dalle grotte sorgevano le cose, no? Esattamente, nel senso che la grotta qui è un'analogia uterina. Ma questi simboli noi li ritroviamo persino nell'ultima religione, no? Quella che, di cui Nietzsche lamentava sempre, possibile dopo 2000 anni non un solo nuovo Dio, dopo quest'altra religione che li ha spazzati via tutti, cioè il cristianesimo. Perché nel cristianesimo noi abbiamo una figura veneratissima da questo punto di vista femminile. La Vergine. Cos'è la Vergine se non la trasposizione di questo concetto, cioè di un'anima che sa generare a prescindere dal fatto di essere fecondata, no? Cioè che genera, per sua autonoma iniziativa addirittura, perché la cosa importante è la capacità generativa. Quindi persino quest'ultima religione ha assimilato questa cosa. Ecco, tutti questi sono simboli dell'anima, in realtà, della dimensione che anima il mondo, cioè che sa generare cose. Per questo appunto è impossibile pensare all'archetipo come a qualcosa di, come dire, a una astrazione intellettualistica alla Ranke o all'archetipo weberiano. Non c'entra proprio niente quello. È diversissimo il tipo di sfumatura che queste cose possono assumere nelle varie civiltà. In esse naturalmente rientra chiaramente Era, tanto quanto Venere, tanto quanto Elena di Troia, che genera da sola l'intera guerra, eccetera, eccetera, eccetera. Gli esempi sono infiniti. E quindi naturalmente se con l'ombra c'è apprendistato, scrive Jung, con l'anima normalmente c'è maestria, perché questa produttrice sa insegnare molto. Ed è bene apprendere molto, perché questa cosa va governata, questa capacità di generazione è talmente importante che va gestita, governata, secondata, il che è un modo carino per dire repressa naturalmente, eh? Cioè ci intendiamo, non è che è bello adesso, vuol dire che questa potenza è talmente forte che va controllata con tutti i mezzi che possiamo avere, non può restare incontrollata. In questo archetipo naturalmente rientra tanto la madre dei cieli, dice Jung, quanto la madre chiesa, per esempio, quanto la madre Russia. Da questo punto di vista, il protestantesimo, dice Jung, ha svuotato moltissimo questi simboli e avendo svuotato la caratteristica esorcizzante, non è casuale che proprio in certi ambienti protestanti sia sorta qualcosa per la psicanalisi, e che non vuol dire che c'è un rapporto di causa-effetto. Come?
È sorto qualcosa di?
Di simile alla psicanalisi. Ah. Cioè la psicanalisi dove sorge, guarda caso, dove una serie di simboli, dice Jung, sono stati svuotati della loro carica simbolica. Questo sia chiaro, non perché ci sia un rapporto di causa-effetto, quindi diciamo, allora se A implica B. No? A quindi sicuramente non stiamo dicendo questo, ma non è casuale però che lo svuotamento di questi simboli determina lo scatenarsi di certe forze e che lì sono state elaborate tramite una nuova pratica come quella della psicanalisi, cioè il simbolo, questo archetipo per esempio dell'anima tanto quanto dell'ombra eccetera, aveva una valenza non soltanto teorica ma molto pratica. Quando cessa quella valenza simbolico-pratica, cioè quella prassi, ne devi inventare un'altra per gestire le stesse cose. E infatti stiamo dicendo in tutte le salse che la psicanalisi non è una teoria, è anche una pratica. Ecco, questi argini della coscienza possono effettivamente crollare. Ieri si citava uno di sono 100.000, no? Pirandello, e Pirandello dice esattamente questo, nel momento in cui il magistrato cerca, no, di cogliere la testimonianza per inchiodare, no,
che dice no, 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 cosa il protagonista che dice no, ma non si azzardi, no, a pensare di riuscire a incanalare il fiume nei suoi argini, non pretenda di ricostruire la realtà, perché esonda di sicuro, i suoi argini giuridici sono una sua invenzione. Se io le dovessi dire davvero tutto quello che è successo, la sua coscienza, appunto, si troverebbe travolta. Di cosa sta parlando se non del fatto che a un certo punto le acque salgono e vieni preso da un sentimento panico di terrore, perché gli argini che tu hai stabilito non reggono più se davvero andassi a indagare la realtà, cioè come sta, le cose come stanno. Perché non stanno? Perché gli strumenti che ci siamo fatti per farle stare in un certo modo, per poterle studiare in un certo modo, saltano se le andiamo a indagare effettivamente. E cioè c'è appunto un sottile margine tra quella che è la saggezza capace di praticare questi simboli e di quindi arginare l'ombra o la capacità per esempio generativa infinita e il superare questo strettissimo limite, questa strettissima pellicola del mito, oltre la quale c'è la follia, cioè oltre la quale non tengono più i vincoli della società. L'altro archetipo che di cui volevo parlare un po' era quello del vecchio, che molto spesso viene come?
5-20.
Sì, però se anche ci mette 5 minuti di più è
interessante.
No,
per dire,
sono già le 5 di
sì,
5 e quarto. Ah, 5 e quarto io infatti. Ah, okay. Quindi se io prendo 2 minuti non è...
No.
Il vecchio
se anche pure, quindi si compra due nel tempo di uno.
C'è questa immagine, no, del vecchio, dove appunto il bianco indica proprio il colore delle ossa, cioè della vita finita, no? Mentre normalmente il nero è il colore della vita, perché guarda caso ricorda soprattutto la grotta, cioè l'origine della vita, l'inizio della vita. Dal nero sorge la vita, il bianco è il luogo nel quale la vita si sta avviando, no? Si spegne. Dove appunto il vecchio, no? Viene, le ossa bianche del vecchio vengono rigenerate, no? In questo cavallo nero, il mago nero cerca questo cavallo e alla fine lo trova, alla fine del deserto, no? Proprio dove finisce la prateria. Questo mago nero ritrova il cavallo nero e gli chiede e gli dice: ho le chiavi del paradiso, che ne faccio? E quindi in questo momento, non lo vedete tutte le grazie, si sveglia la persona che sta sognando, che sta facendo questo sogno. Dove Jung dice, è chiaro che la prateria di cui si sta parlando è tale quale il deserto, cioè un momento di isolamento e di individuazione. Il cavallo ha percorso, no, tutta la prateria, si è isolato da tutto, quindi deve essere recuperato da questo mago nero che intanto, no, chiaramente nel viaggio diventa progressivamente bianco. E questo vecchio mago sdoppiato è l'archetipo, dice Jung, del senso proprio della vita, che nasce nero e termina bianco. Il vecchio saggio, cioè, è esattamente la dinamica dei significati. Il significato nasce nero, cioè avendo una polisemia interna, per cui, per esempio, dicevamo l'altro giorno, no, molte parole hanno la stessa radice dal punto di vista etimologico, ma significati opposti. Per esempio, ecco, in italiano, succo e siccità. È sempre la solita radice sic in realtà, però derivano due cose contrapposte. Qui è il nero del significato, no? Cioè quel suono all'origine voleva dire sia l'uno che l'altro. Poi progressivamente i significati invecchiano, imbiancano. E in questo tragitto, al di là, capite, della verità o falsità della cosa, in questo tragitto hanno stabilito il loro senso, però inequivocabile, cioè quel certo senso, quel certo modo di attraversare il deserto o la prateria che ha individuato, no, un certo cammino rispetto a un altro, a prescindere da quello che esso sia. È la storia del significato. La storia del significato è il senso, dal punto di vista dell'indiano. Finché reggono questi sensi, cioè c'è una storia, c'è una progressiva individuazione,
fino a quando questi sensi naturalmente si stentano e finiscono. Ma fino a quando c'è questo senso, reggono le nostre strutture. Quando poi questi sensi incanutiti crollano, ci deve essere una rigenerazione. E quindi le ossa si riformulano, no, in quel cavallo nero che riprende. E questo è il tutto. E queste storie venivano narrate proprio per dire che non ci sono significati naturalmente stabili, ma che finché ci vigono quei significati, beh, quei significati sono tutto quello che abbiamo per stabilire un senso. Chiuso. No, diciamo che ci troviamo qua per 5 e mezza.